Allora, innanzitutto all'apertura di questo Consiglio Comunale mi sento di dare il benvenuto al mio fianco il signor Fabiano Michelini, che per questa sera, ma penso anche in futuro, forse avrà questa figura di segretario e mi accompagnerà nelle cose che dovrò fare, che di solito mi sbaglio anche. Al di là di questo, partiamo... con l'appello, visto che non ci sono interpellanze e interrogazioni, quindi prego Fabiano.
Grazie Presidente, buonasera, allora partiamo con l'appello. Turci, Argenton, Benzi, Bulgarelli, sì. Cesari, Cogato, Malagola, Olivetti, Palermo, Rossi, Traldi, Zenoni, Diegoli, Fabbri, Guerra, Ferraresi, Boldrin.
Bene, come possiamo tutti notare, in effetti i consiglieri di minoranza non sono presenti in questa seduta del Consiglio Comunale. Mi è stata mandata alla mia conoscenza un comunicato e intendo leggerlo a portarlo a conoscenza di tutti. E mi è stato mandato in data 4 luglio, è un comunicato in occasione del Consiglio Comunale dell'11 luglio 2013 dalle forze, diciamo politiche, gruppi consigliari uniti per Novi, Rovereto, Sant'Antonio, progetto consigliare, progetto comune, gruppo consigliare, progetto comune. E dice: gentile Presidente, a seguito dell'abbandono dell'aula da parte di tutti i gruppi consigliari di minoranza durante il Consiglio Comunale del 30 maggio 2013, prendiamo atto che ad oggi non sono ancora maturate le condizioni per il rientro e la partecipazione alle attività istituzionali. Auspichiamo un rapido incontro tra le forze politiche di cui noi siamo rappresentanti e portavoce in Consiglio Comunale, al fine di costruire un percorso di reciproca utilità che porti a superare le motivazioni che ci hanno spinto a questa forma di protesta. Tuttavia, vista l'importanza delle tematiche all'ordine del giorno, ed in particolare quella sulle unità minime di intervento, le UMI, ci teniamo a condividere la nostra soddisfazione rispetto al lavoro svolto in Commissione Territorio e Ambiente del 18 giugno 2013. Il nostro mancato voto sulla delibera relativa alle UMI, pertanto, non deve essere interpretato come un'opposizione alla sua ratificazione, ma come inevitabile conseguenza della situazione in essere. La invitiamo, se vorrà, a condividere il presente comunicato con i consiglieri durante la discussione della suddetta delibera. A nome dei gruppi consigliari delle forze politiche di minoranza le porgiamo i nostri migliori saluti. Tendo a precisare che comunque questo comunicato è sottoscritto da solo due forze di minoranza. Al di là di questo, io mi sento di aggiungere solo due parole, quello di auspicare a breve un rientro di queste forze per poter lavorare assieme sulle problematiche che questo Consiglio Comunale intende portare avanti e lavorare per questa piccola comunità. Quindi questo è il mio auspicio. Non mi sento di aggiungere altro e diamo seguito al Consiglio Comunale. Passando al primo ordine. Allora, ritenuto di fatto che nei banchi delle minoranze non è presente nessun consigliere, l'ordine del giorno numero 1 e numero 2 non vengono discussi. Passiamo quindi al punto numero 3, ratifica delibera di giunta comunale numero 72.
Tutti e tre le facciamo.
Sì, allora uniamo il punto 3, 4 e 5, rileggo il punto 3, ratifica delibera di giunta comunale numero 72 del 2 luglio 2013, avente ad oggetto variazioni di bilancio esercizio finanziario 2013. Punto 4, variazione di bilancio esercizio finanziario 2013. Punto 5, storno di somme esercizio finanziario 2013. Do la parola a Giulio Olivetti, prego.
Buonasera a tutti. Allora, dunque, per quanto riguarda la variazione di bilancio e lo storno di somme, vi è arrivata la relazione diversi giorni fa, quindi se il Consiglio Comunale è d'accordo io lo darei per letto la presentazione. Volevo solo fare una precisazione in merito invece alla rettifica della delibera che abbiamo adottato come giunta. Abbiamo dovuto adottare d'urgenza una variazione di bilancio per poter accogliere le risorse per pagare i CAS dei mesi di aprile-maggio. Infatti il capitolo in entrata e in uscita non erano abbastanza capienti per poter accogliere questi trasferimenti della Regione e poter poi pagare i CAS. Volevo sottolineare che c'è un errore nella stampa che è uscita dal programma informatico che usa la nostra ragioneria. Voi vedete trasferimento dalla Regione per servizio cultura, invece è trasferimento dalla Regione per terremoto anno 2013. Volevo fare questa precisazione, la variazione di 5 milioni che ci consentono, secondo le previsioni della ragioneria, di appunto avere la capienza necessaria per erogare il CAS che è stato prorogato fino alla fine dell'anno agli aventi diritto.
Se qualcuno vuole intervenire dei consiglieri, do la parola. In caso contrario, diciamo che possiamo passare alla votazione. Se i consiglieri sono d'accordo, passiamo alla votazione. Chi è favorevole, alzi la mano. Punto per punto, naturalmente, quindi questo è il punto numero 4. Direi che è votato. Si passa alla, anche qui? Al punto, no, al punto numero 3. Sì, scusa. Votiamo il punto numero 4, variazione di bilancio esercizio finanziario 2013. Chi è favorevole? Direi anche in questo caso 12 favorevoli. Al punto numero 5, storno di somma esercizio finanziario 2013. Sì, il signor Italo, se per piacere risponde alla votazione, grazie. Piacere. Bene, e adesso andiamo a votare le immediate esecutività. Punto 3, rivotazione. Punto 4 e punto 5. Bene, 12. Anche l'immediata esecutività è stata votata. A questo punto passiamo al punto numero 6, eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuazione degli aggregati edilizie per perimetrazione delle unità minime di intervento UMI ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21-12-2012 numero 16. Prego la parola al sindaco.
Buonasera anche da parte mia. Prima di chiamare per la presentazione anche diciamo tecnica del lavoro che è stato fatto, del lavoro importante che è stato fatto dai professionisti che abbiamo incaricato appunto per le UMI, e in primis l'architetto Carla Ferrari che è qui con noi, che dopo presenterà, io alcune considerazioni le volevo fare. In premessa è opportuno far conoscere al Consiglio Comunale che c'è stato un confronto preventivo con i tecnici professionisti privati che hanno in carico una gran parte degli aggregati urbani del Comune, quindi sia del capoluogo che delle frazioni, per condividere, quindi per confrontarci e confrontarsi con loro sulle metodologie che sulla base comunque della legge regionale si è pensato, si è proposto loro di attivare, e quindi capire anche se c'era una condivisione e un assenso, un consenso anche da parte loro sul metodo che veniva proposto, e questo è stato ampiamente dato, questo consenso, si è discusso, entrati nel merito, e quindi anche i tecnici professionisti hanno avallato la metodologia che è stata poi seguita. È una procedura aperta, quindi noi stasera, come prevede la legge regionale, entro il 15 di luglio andiamo ad approvare le UMI, che però non è come dire stasera e poi non si può più intervenire, ma il Consiglio Comunale, una volta diciamo nel proseguo del tempo, da domani in avanti, venisse sottoposto all'attenzione dell'amministrazione e anche dei nostri tecnici che le valutano da parte di professionisti o di cittadini direttamente la necessità di fare ulteriori interventi sulle UMI, la questione è sempre aperta, quindi c'è sempre la possibilità all'interno di delibere del Consiglio Comunale di andare ad integrare o modificare le unità minime di intervento che andiamo ad approvare stasera. Quindi è importante questo saperlo, perché la ricostruzione sarà durerà degli anni, quindi noi abbiamo davanti a noi la necessità anche di essere flessibili per poter cogliere al meglio le esigenze che man mano si presentano e quindi consentire all'interno delle norme previste ai cittadini di ricostruire nelle migliori condizioni possibili. Siamo andati ad identificare queste UMI che in prevalenza, per quanto riguarda il centro storico, coinvolgono in particolare in prevalenza il centro storico del capoluogo, quindi di Novi. Poi abbiamo degli aggregati urbani nelle zone rurali, delle frazioni, quindi questa è un po' la caratteristica che abbiamo riscontrato nell'andare ad individuare le unità minime di intervento. L'altro punto che volevo sottolineare è che tutta la proposta, quindi l'individuazione delle UMI, la bozza, diciamo così, che ci ha portato poi alla proposta di delibera di questa sera, è stata portata dall'architetto Ferrari, coadiuvato dal nostro responsabile dell'urbanistica, l'architetto Mara Pivetti, alla Commissione Ambiente e Territorio e anche, aggiungiamo, post-sisma, perché abbiamo ritenuto in questo Consiglio Comunale che fosse opportuno che questa commissione, dopo gli eventi del maggio 2012, si occupasse anche appunto di discutere del post-sisma, quindi della ricostruzione. Quindi vi è stata una presentazione approfondita e anche una discussione, io credo approfondita, all'interno della commissione. Ecco, detto questo, io mi sento anche di fare un passaggio, diciamo, più politico anche della serata di questa sera. Perché dico questo? Perché l'approvazione che andremo a fare questa sera delle UMI è un passaggio fondamentale, ma per la nostra comunità, per i cittadini, perché concede delle opportunità, perché consente per i passaggi anche più difficili, che sono quelli di aggregati urbani dove ci sono più proprietà e un'unica struttura, consente, dicevo, ai cittadini, ai loro tecnici di poter intervenire non solo in modo corretto, ma favorisce di fatto la possibilità in modo unitario della riparazione del danno, facendo anche quelle operazioni di miglioramento sismico e quindi di potenziamento della sicurezza strutturale che sono complicate di loro, ma senza questo passaggio delle unità minime di intervento sarebbe per i cittadini, per i tecnici, probabilmente un passaggio ancora più complesso. Quindi è davvero importante essere qui questa sera era ad approvare le unità minime di intervento. L'assenza, e sottolineo l'assenza, delle opposizioni è, come dire, mancanza grave, noi riteniamo, perché insieme ai cittadini, ognuno nel proprio ruolo, e questo va ribadito, quindi il ruolo della maggioranza, il ruolo dell'opposizione, che è sempre comunque un ruolo di controllo di quello che è l'azione amministrativa della maggioranza, si esplica con la presenza e non con l'assenza. È come se quando non ci piace il pranzo non andiamo più a cena. Ci possono essere dei problemi da risolvere, però di fronte a problematiche importanti come quella che andremo ad affrontare, ad approvare questa sera, io credo che saltare la cena non faccia bene a chi non mangia, perché a lungo andare si muore di nedia, ma non faccia bene perché il messaggio che ricevono i cittadini, a mio avviso, è quello di una non assunzione di responsabilità da parte delle opposizioni in Consiglio Comunale. Quindi noi siamo rammaricati di quello che avviene questa sera. Noi comunque andremo ad approvare le UMI, che ripeto sono una parte importante, e per approvarli, guardate, vanno votati. Questo è il luogo, il Consiglio Comunale, dove chi è d'accordo vota a favore, chi è contrario vota in modo contrario, ma vota, quindi esprime per ciò che rappresenta, per coloro che ci hanno eletto. Noi rappresentiamo comunque degli interessi legittimi, rappresentiamo una politica, rappresentiamo delle linee di indirizzo, quindi è qui l'assenza, certamente, a mio avviso, poco ha a che fare con giustificazioni scritte di qualsiasi tipo, perché il ruolo che noi svolgiamo è molto molto importante, quindi lo è sempre, ma dopo quello che ci è accaduto un anno fa, credo che questo passaggio sia talmente importante per il futuro della nostra comunità che davvero come dire, come si dice, è un silenzio assordante, e questo è davvero un silenzio assordante per i cittadini, ed è di questo noi siamo molto dispiaciuti. Ciò detto, invito l'architetto Ferrari e gli altri tecnici che hanno collaborato con l'architetto Ferrari per l'individuazione delle UMI a presentarcele stasera in modo approfondito, così come era previsto nel Consiglio Comunale.
Andiamo solo in modalità presentazione.
Buonasera a tutti. Posso cominciare? Allora, buonasera a tutti. Come è stato anticipato, il lavoro è stato sviluppato da un gruppo di più professionisti. Oltre a me e al mio studio ha lavorato su questo, sull'individuazione e la perimetrazione delle UMI, l'ingegner Giovannini, che è qui con me, e i suoi collaboratori, e ci alterneremo alla presentazione durante appunto l'illustrazione del lavoro che abbiamo fatto, in modo da darvi compiutamente idea del lavoro che è stato sviluppato. Come è stato detto, l'operazione che viene approvata questa sera è quella di individuazione degli aggregati edilizi e di perimetrazione delle unità minime di intervento, ai sensi di una legge che è stata approvata a dicembre dell'anno scorso, che è la legge 16, e ai sensi di un'ordinanza commissariale che è stata emanata a maggio di quest'anno, che dava alcune indicazioni circa la perimetrazione delle UMI. Elemento chiave di questa perimetrazione è il fatto che la UMI raggruppa, diciamo così, delle unità strutturali che vengono subordinate a progettazione unitaria. L'individuazione delle UMI non è stata effettuata a tappeto sull'intero territorio comunale di Novi, perché appunto, seguendo le indicazioni specifiche della legge 16 e dell'ordinanza, le UMI vanno perimetrate là dove vi sono delle condizioni in cui si ritiene sia necessario fare un progetto unitario, aggregando situazioni diciamo così diverse tra di loro, ma strutturalmente coerenti, e questo avviene ovviamente là dove gli edifici sono accorpati, per cui sicuramente nell'area urbana centrale di Novi, dove gli edifici sono stati costruiti nel tempo, uno attaccato a quell'altro, e così in altre piccole realtà, nelle borgate minori, nel territorio rurale e in alcune frazioni come Sant'Antonio, dove appunto vi sono aggregazioni edilizie che presuppongono la necessità di entrare così in un merito, anche dal punto di vista strutturale, che necessita di un progetto unitario. La legge regionale dava un'indicazione molto precisa per la definizione delle UMI, diceva cioè che l'amministrazione comunale, nel perimetrare le UMI, deve armonizzare due esigenze. La prima è assicurare l'unitarietà della progettazione dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico, economico, architettonico e urbanistico, ma la seconda diceva anche che era necessario rendere il dimensionamento delle UMI compatibile con le esigenze di rapidità, fattibilità e unitarietà dell'intervento. La combinazione di questi due fattori ha fatto sì che abbiamo letto le diverse porzioni del tessuto urbano, cercando di identificare delle UMI che fossero dimensionate quanto basta, possibilmente non troppo grandi, perché questo, come ha dimostrato in altre realtà terremotate in cui le UMI sono state fatte di dimensioni molto grandi, questo di fatto ha bloccato gli interventi, perché ovviamente l'obbligo del progetto unitario rende poi necessario il fatto che i proprietari si debbano mettere d'accordo. Per cui il dimensionamento che vedrete è un dimensionamento che ha cercato di essere il più possibile equilibrato. Peraltro, come diceva il sindaco, abbiamo fatto un confronto specifico con molti tecnici che operano sul territorio e il confronto con loro ha dato un esito assolutamente positivo, nel senso che c'è stato proprio un ampio riscontro sia sulla metodologia ma anche nel merito, considerato che questa verifica è stata fatta proprio con già le tavole in bozza che davano l'idea esatta di come erano perimetrate, e quindi questo riscontro ci ha oltremodo confortato e credo che conforti anche voi nel sapere che appunto quella dimensione è quella giusta. Non era un fatto scontato, considerato che non c'è una regola che vale per tutti, per cui era importante questo confronto. Noi peraltro ci crediamo alla partecipazione, al punto che il percorso partecipato va in quella direzione anche per il piano della ricostruzione, per cui di fatto questo confronto ha dato questo conforto. Abbiamo assunto per fare questa perimetrazione una serie di elementi conoscitivi che sono necessariamente alcuni derivanti dalla pianificazione vigente, ma ovviamente la maggior parte di questi dati vengono dagli esiti della mappatura dei danni che ha prodotto il sisma dell'anno scorso e ovviamente dall'insieme delle schede di agibilità AEDES e dalle schede di sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Gli elaborati che questa sera andate ad approvare sono una planimetria di perimetrazione degli aggregati che è articolata in tre tavole, perché ovviamente il territorio è piuttosto vasto e per rappresentarlo, visto che abbiamo scelto di rappresentarlo sulle planimetrie catastali di scala 1 a 1000 in modo che siano ben visibili, sono di fatto tre tavole. Poi per ciascuna UMI dei diversi ambiti territoriali che sono stati indagati è stata predisposta una scheda di perimetrazione dove sono riportati alcuni elementi, adesso ne vedremo una come esempio, e poi è stata fatta una relazione delle norme attuative delle unità minime di intervento. Quest'ultima parte delle norme attuative, dopo l'illustrazione che farà l'ingegner Giovannini per spiegare nel merito come abbiamo perimetrato le UMI, riprenderò la parola io per descrivervi la parte delle norme attuative. Adesso un breve flash, purtroppo da lontano non si vedono molto, ma ciascuno di voi avrà avuto modo di vedere gli elaborati direttamente. Queste sono le tavole che sono state predisposte, questa in particolare quella dell'area urbana centrale, poi appunto le altre a seguire che riguardano Novi, Sant'Antonio e Mercadello e le borgate minori. Questa è la scheda che è stata fatta per ciascuna UMI. Nella scheda è riportata la localizzazione, l'identificazione della UMI sulla foto aerea, l'identificazione sulla mappa catastale per avere riferimenti catastali, la perimetrazione della UMI, che è quella con il segno nero per capirci nel riquadro in basso a sinistra, riportata sulla mappa dei danni, per cui i colori che vedete e che stanno sotto la carta, anche nella cartografia, sono i colori del danno, mentre il perimetro nero è quello della UMI, e sull'altro riquadro c'è la pianificazione, un richiamo alla pianificazione vigente. L'altro lato della pagina riporta un'immagine fotografica dopo il sisma, la descrizione delle caratteristiche strutturali e le indicazioni normative specifiche per quella singola UMI. Questa è la scheda AEDES associata che ci è servita per lavorare. Io passo la parola all'ingegner Giovannini, poi la riprendo dopo per la parte normativa.
Allora, modalità di indagine, buonasera a tutti. Dunque, modalità di indagine, allora l'indagine è stata necessariamente di tipo speditivo, perché non si potevano certo fare dei rilievi geometrici o entrare in ognuno degli edifici che abbiamo preso in considerazione. Ciò nonostante è stato possibile valutare gli elementi fondamentali che consentono di identificare le unità strutturali. Le unità strutturali sono la parte più piccola del tessuto urbano. Poi le unità strutturali messe insieme fanno poi l'unità minima di intervento. Cos'è che distingue un'unità strutturale? È per esempio la continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, confini costituiti da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici contigui costruiti con tipologie costruttive e strutturali diverse o con materiali diversi o in epoche diverse. L'individuazione delle unità strutturali è stata eseguita attraverso tre livelli. Primo, il sopralluogo all'esterno degli edifici, che ha consentito di individuare le discontinuità strutturali, cioè quelle che ci hanno consentito di distinguere gli elementi strutturali. Poi le foto aeree reperibili su internet, con le quali si ha una conferma attraverso la discontinuità dei coperti, di quello che già si è visto nei sopralluoghi, e poi altra cosa che si vede dalle foto aeree, le parti urbane interne rispetto ai fronti stradali, quelle che girando per le strade non si riescono a vedere, insomma quelle che con i sopralluoghi non si riescono a identificare bene. E da ultimo la consultazione delle planimetrie catastali, perché in questo modo si ha una conferma effettivamente delle cose che si sono individuate prima. Per esempio, dicevo prima che i confini farà due unità strutturali che devono avere, cioè il confine fra le unità strutturali devono avere la continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali. Nelle piante catastali si vedono i confini rappresentati da muri ciechi che identificano effettivamente la discontinuità fra un edificio e quello contiguo. Qui c'è qualche esempio, il sopralluogo identifica, per esempio qua se ne vedono almeno tre di unità strutturali, hanno discontinuità per esempio nel livello della gronda, discontinuità nei livelli dei solai, vedete tutte e tre hanno i solai a livelli completamente diversi. Dalle foto aeree si ha conferma della discontinuità dei coperti, ma comunque dal catastino si vede bene, per esempio quella che abbiamo segnalato lì, che proprio è separata dalle altre due, cioè non c'è, d'altra parte non avrebbe potuto esserci se non attraverso degli scalini, perché i solai sono a livelli diversi. Ecco, adesso facciamo una piccola parentesi sui fattori di vulnerabilità, che sono poi quelli che riguardano tutti gli edifici perimetrati, perché la individuazione delle UMI è sugli edifici, diciamo, danneggiati. Allora, uno degli elementi più ricorrenti è il tetto spingente. Qui si vede abbastanza bene che il tetto praticamente si è mosso tranciando il coperto. Sono andato troppo avanti. Ecco, altro elemento di vulnerabilità ricorrente lo si vede nelle murature esterne. Le murature esterne sono identificate da elementi pieni verticali, i cosiddetti maschi murari, e da elementi pieni orizzontali, le fasce murarie, che sono quelle che stanno fra le finestre. In generale il punto di debolezza delle fasce si identifica in alto, cioè nei piani alti, come in questo caso. Ecco, qua c'è un'altra fascia debole che si vede però a un piano basso. Qua si vede anche un'altra cosa, si vedono gli architravi delle finestre che normalmente sono incastrate per una certa quantità, che per un discorso di cariche verticali va benissimo. Questo qui è un architrave, diciamo così, corretto. Però l'architrave che deve opporsi ad azione sismica deve essere incastrato almeno il doppio di questo, perché come vedete in questo caso praticamente è quasi scalzato, e se fosse stato molto più lungo le cose sarebbero andate meglio, però è una cosa che dobbiamo fare d'ora in avanti. Ecco, altra, questo invece è un maschio murario, e si vede bene che ha mostrato la corda nei piani bassi, qui addirittura in tutti e tre i livelli, davanti, a destra e a sinistra. Anche qua, maschio murario al piano basso, queste sono fratture tipiche cosiddette a taglio. Ops. Ecco, questo è un altro invece elemento di vulnerabilità abbastanza diffuso, paramenti di muratura in laterizio non collegati. Noi spesso vediamo delle murature cosiddette da 30, cioè a due teste, e pensiamo e sono generalmente murature portanti, e pensiamo che siano effettivamente robuste. In realtà spesso sono due teste non ben collegate fra di loro, e questo crea in condizioni sismiche dei problemi. In questo caso poi a quanto pare ha resistito di più la fodera interna che la parete esterna. Ecco, criteri di perimetrazione. Dunque, le UMI sono costituite da una o più unità strutturali, quando è ritenuto necessario. La perimetrazione delle UMI è stata individuata, cioè è stata condotta individuando i confini in corrispondenza delle discontinuità strutturali. Cosa possono essere queste discontinuità strutturali? Per esempio, un elemento di confine di limitata interferenza strutturale. In questo caso, per esempio, un muro di cinta. I due fabbricati sono effettivamente separati. Ancora, però, con elementi di confine di limitata interferenza strutturale, potrebbe essere un fabbricato di estensione planivolumetrica molto modesta rispetto ai fabbricati contigui, come in questo caso. Nel caso di unità strutturali contigue, nel caso che le unità strutturali contigue siano caratterizzate da estensione planivolumetrica paragonabile, cioè praticamente siano grandi uguali, come in questo caso, con forte interconnessione strutturale, è stata perimetrata un'unica unità minima di intervento. Cioè qua non riusciamo a individuare dei confini che giustifichino la possibilità di eseguire progetti di miglioramento separati per questi tre fabbricati. Quindi sono uniti in un'unica UMI e il progetto e l'intervento sarà unitario. Ecco, nel caso in cui unità strutturali contigue siano caratterizzate da estensione planivolumetrica paragonabile, come in questo caso, sono praticamente grandi uguali, ma delimitate interconnessione strutturale, prima avevamo detto che quando le linee di gronda sono diverse, quando i solai sono a livelli diversi, possiamo parlare di unità strutturali diverse. Bene, in questo caso, quali differenze di altezza, sono state perimetrate unità minime di intervento distinte, cioè qui noi riusciamo a individuare un confine, perché la connessione è limitata. Unità di analisi. Ecco, qui abbiamo introdotto invece un nuovo elemento. L'unità di analisi può comprendere due o più UMI, cioè siamo passati dalle unità strutturali, dall'unità minima di intervento ad un'unità di analisi. L'unità di analisi viene chiamata in causa solo nel caso di interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, perché se gli interventi richiesti sono di riparazione o comunque interventi locali, da un punto di vista strutturale riguardano solo quell'edificio, non coinvolgono gli edifici contigui. Se invece il livello di agibilità è alto, cioè sono degli E, degli 0, E1, E2, E3, allora è obbligatorio fare interventi di miglioramento sismico, e in questo caso gli edifici contigui devono essere in qualche modo coinvolti. L'unità di analisi è stata introdotta al fine di valutare il comportamento unitario delle UMI nei confronti delle azioni sismiche, sia nella fase di valutazione della vulnerabilità dell'esistente, perché voi sapete che per arrivare a fare il progetto di intervento degli interventi di miglioramento sismico è necessario prima verificare come stanno i fabbricati adesso, cioè prima dell'intervento, quella che noi chiamiamo poi vulnerabilità sismica, perché potremmo anche scoprire che alcuni fabbricati leggermente danneggiati in realtà soddisfano già questa esigenza, cioè raggiungono il 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, quindi è un'analisi che va comunque fatta, in generale non succede, comunque. Dunque, nei casi in cui si rende necessaria che la progettazione strutturale sia effettuata sulla base di un'unica unità di analisi, la tavola di perimetrazione delle UMI individua le unità di analisi con elementi simbolici di correlazione, frecce e pallini, cioè come ve la facciamo vedere questa unità di analisi, con questi elementi simbolici. Allora, primo caso, freccia a due punte, indica la correlazione fra due UMI contigue con esiti E, B o C, quindi c'è un esito di agibilità, in tutto o in parte, d'accordo, perché C, per le quali è prevista un'unica unità di analisi. E cosa si deve fare? Il progetto strutturale delle UMI dovrà essere sviluppato in forma partecipata dai progettisti incaricati, cioè potranno essere incaricati progettisti diversi per ciascuna unità strutturale, ma la progettazione dovrà essere partecipata. In che modo? Al fine di valutare gli effetti reciproci prodotti dagli interventi progettati per l'una e per l'altra UMI e allo scopo di redigere una dichiarazione congiunta a firma di entrambi i progettisti che asseveri che le opere progettate per ciascuna delle UMI, quella della quale si è occupato ciascun progettista, non riducono il livello di sicurezza delle UMI contigue, cioè quello che vado a fare a casa mia non deve creare problemi al vicino. E perché si è pensata questa cosa? Perché evidentemente è molto più facile mettere d'accordo due o più progettisti che non 20 o 30 proprietari di immobili. È il discorso pratico che richiamava prima l'architetto, cioè che è uno degli elementi fondamentali. Se noi facciamo tutta questa costruzione e poi non si riesce ad andare avanti perché c'è troppa gente da mettere d'accordo, non ha combinato niente. Nel caso di più di due UMI contigue collegate da freccia a due punti, l'unità di analisi ovviamente le comprende tutte, quindi a volte sono solo due, a volte sono tre o quattro. Ecco, questo è uno dei casi, insomma, c'è un E e un B e sono unite dalle due frecce, quindi i progettisti dell'E e del B devono lavorare insieme, alla fine devono fare questa famosa dichiarazione congiunta. Altro caso, freccia a una sola punta, indica la correlazione fra un UMI con esito E, B o C, quelli cioè che hanno il finanziamento, contiguo a un edificio con esito A o fruibile per i vigili del fuoco, per cui è prevista un'unica unità di analisi. Nel caso di intervento di miglioramento sismico, solo in questo caso, che è obbligatorio solo per l'E, perché il B o il C non sono obbligati a fare miglioramento sismico, il progetto strutturale dell'UMI con esito E, B o C, cioè quello che deve fare i lavori e poi avrà di conseguenza il finanziamento, dovrà essere sviluppato comprendendo nella modellazione l'edificio contiguo con esito A o fruibile per i vigili del fuoco, che viene così coinvolto interamente nel calcolo, cioè lavora il progettista dell'edificio per il quale verrà fatto il miglioramento, pur limitando l'intervento strutturale alla sola UMI con esito I o B. Cosa deve fare allora invece l'edificio che ha esito A, cioè che in pratica è agibile? I proprietari dell'edificio A contiguo o fruibile sono tenuti a consentire l'accesso ai tecnici progettisti dell'UMI contigua danneggiata affinché possano effettuare le rilevazioni necessarie. Cioè, se noi obblighiamo a comprendere nella modellazione anche l'edificio, diciamo così, agibile, bisogna che il progettista possa accedere, fare dei rilievi per fare una modellazione corretta, altrimenti non risolviamo la faccenda. Nel caso di interventi di riparazione o di rafforzamento locale, vale quello che si diceva prima. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti o elementi interessati. Quindi, diciamo, in questo caso la freccia a una punta sola non vale. questo è un caso, un B che è unito ad un A e succede quello che dicevo prima. Poi abbiamo l'asta con due pallini, che è un modo per dire, siccome noi abbiamo qua anche degli edifici che non sono stati classificati e che invece prima o poi lo saranno, la contiguità fra questi edifici ed altri invece che hanno un danno accertato non può essere definita in questo momento, cioè non sapendo com'è l'edificio, diciamo così, non classificato. Sappiamo però che c'è una correlazione perché gli edifici sono strettamente connessi. Bene, questi pallini si trasformeranno in freccia due punti o freccia una punta sola nel momento in cui sia noto come stanno effettivamente questi edifici che non sono stati classificati. Però da questa rappresentazione si sa che gli edifici sono strettamente connessi fra di loro, quindi ne consegue qualcosa, poi si vedrà che cosa. Ecco, poi c'è il caso, ci sono i casi in cui non c'è nessuna freccia, nessun simbolino che le unisce, perché sono quei casi che dicevo prima, o il confine è con un edificio di volumetria scarsa, modesta, quindi praticamente le correlazioni di tipo strutturale sono modeste. Tuttavia, come precisa la normativa sismica, si dovranno considerare le interazioni strutturali relative, perché comunque sia, anche se l'elemento confinante è di modesta entità, una qualche influenza ce l'ha, solo che l'influenza può essere di questa influenza se ne può tener conto con degli elementi di modesta fatica, cioè con dei vincoli fittizi o con delle azioni, e non c'è bisogno di andare a fare la modellazione di quella parte dell'edificio come nel caso di confini fra edifici che hanno dimensioni paragonabili. Ecco, in questo caso non c'è nessun legame, però questo edificio basso B comunque un qualche influenza all'altro la dà e viceversa, e di questo bisogna tenerne conto, però non è necessario che il progetto sia sviluppato assieme. Dunque, la ricognizione è un po' che limitarsi, ecco qua c'è un po' il discorso, si riprende un po' il discorso che dicevamo prima, che la procedura è stata per forza speditiva e che invece è solo nella fase di progettazione che sarà possibile fare una valutazione completa delle modalità di intervento, cioè i progettisti che avranno in carico queste UMI dovranno invece fare loro questi rilievi geometrici, rilievi costruttivo-strutturali, rilievi sullo stato di danno, cioè dovranno andare dentro, prendere delle misure, vedere se i muri sono infilati l'uno con l'altro, se sono invece in falso sul solaio, cioè a un certo piano c'è un muro e sotto non c'è niente, è sostenuto da un solaio. Questo comporta interventi diversi. Il rilievo costruttivo strutturale evidentemente riguarda soprattutto le connessioni fra, per esempio, fra i muri l'uno rispetto all'altro, oppure fra i solai e i muri. Il rilievo dello stato di danno è molto importante perché dallo stato di danno si può capire come si è comportato il fabbricato e di conseguenza progettare gli interventi giusti. Interventi giusti significa gli interventi che risolvono il problema a costo inferiore. Ecco, sul rilievo del danno c'è anche da dire che il danno può essere anche solo il degrado del fabbricato. Noi, girando per i centri storici, abbiamo potuto constatare che gli edifici che sono abbandonati, che non hanno avuto ristrutturazioni recenti o anche solo manutenzione, sono quelli che hanno risentito di più dell'evento sismico.
Basta.
Allora, riprendo io la parola brevemente perché non voglio tediarvi più di tanto, però mi sembra importante richiamare alcuni elementi normativi che sono riportati nell'elaborato che questa sera approvate. Le norme attuative delle UMI raggruppano sostanzialmente le prescrizioni che sono state riportate nella legge 16 e nell'ordinanza commissariale 60 del 2013 e hanno, diciamo così, le abbiamo predisposte perché fosse più semplice consultare tutta la normativa della UMI tutti insieme in modo organico, senza dover andare a leggerlo direttamente dai dispositivi originari. Abbiamo poi introdotto all'interno di queste norme alcune specifiche per spiegare meglio alcune questioni che vedremo nel dettaglio. Il primo elemento che viene da questi dispositivi normativi è appunto che gli interventi all'interno delle UMI sono attuati con interventi diretti, ancorché riguardino più unità e più edifici e quindi non c'è una progettazione da piano particolareggiato, per capirci, ma è comunque un progetto che viene attuato con un intervento diretto e questo intervento, come abbiamo più volte detto nell'illustrazione questa sera, è un progetto che deve essere unitario. La legge dice, l'abbiamo riportato qui, che per la determinazione dei contributi dovuti le UMI sono equiparate agli edifici. Questo significa banalmente che in alcune situazioni appunto il contributo viene determinato in funzione appunto anche del danno maggiore. L'ordinanza ha introdotto un elemento molto interessante per quanto riguarda il contributo, perché ha specificato che quando all'interno della UMI vi siano edifici che hanno livelli operativi diversi, quindi un B insieme a un E, poiché l'obiettivo è quello di raggiungere per l'intera UMI un livello di sicurezza pari ad almeno il 60%, se il proprietario dell'edificio B è disponibile a fare un intervento che raggiunga questo livello di sicurezza pari ad almeno il 60%, nonostante il fatto che l'edificio sia classificato B, viene equiparato a un edificio con livello E0 e questo ovviamente aumenta il contributo proprio perché il suo intervento è più consistente dal punto di vista diciamo così dell'intervento vero e proprio, ma ha un risultato in termini di beneficio per la collettività proprio perché quell'edificio diventa più stabile. Abbiamo detto che la UMI è soggetta a progetto unitario, ma la legge precisa, e l'abbiamo riportato ovviamente, che il progetto unitario potrà essere attuato per fasi o per lotti distinti. Questo significa che il progetto viene fatto unitariamente e perché per ragioni strutturali è necessario che venga considerato unitariamente, poi lo stesso progetto strutturale identifica i lotti e le fasi, ciascuno di quei lotti o fasi può essere attuato in forma indipendente, questo perché ovviamente ci possono essere appunto proprietari che intendono da questo punto di vista muoversi autonomamente. Il sindaco nell'introduzione ha detto questa sera noi approviamo, ha detto giustamente, noi questa sera approviamo le UMI, ma non è un trattato scritto sulla pietra, non è una cosa che non potrà essere modificato. Nelle norme abbiamo voluto precisare, e questo è un elemento, dicevo prima, ci sono alcuni elementi che abbiamo voluto precisare rispetto alla legge, perché era necessario anche specificare come si fa, e abbiamo definito alcune possibilità di modifica alle UMI, e in particolare c'è la possibilità che qualcuno chieda di modificare il perimetro della UMI perché magari porta ragioni di tipo strutturale o morfologico funzionale che risultano convincenti. Questa proposta deve essere presentata al comune motivandola il comune la valuta e può approvare questa proposta con un'apposita delibera consigliare. Allo stesso modo può essere che i proprietari di immobili che fanno parte di due o più UMI contigue ritengono necessario fonderle per ragioni sempre di carattere strutturale o morfologico o funzionale, e anche in quel caso possono proporre al comune la fusione di queste UMI, sempre indicando le motivazioni della richiesta, e anche in questo caso il comune le valuta e può approvare la proposta con apposita delibera consigliare. Allo stesso modo possono esservi delle situazioni che non abbiamo perimetrato, ma i cui proprietari chiedono magari di essere perimetrati come UMI, anche in questo caso, motivando la richiesta, il comune può approvare la proposta con delibera consigliare. La legge stabilisce che quando la UMI coincida con un condominio formalmente costituito e nel caso che si tratti di un condominio formalmente costituito non è necessario che vi sia la perimetrazione sulle mappe, perché per legge quel condominio è una UMI. In questo caso, appunto, quando siamo in un caso di un condominio formalmente costituito, i progetti devono essere presentati dall'amministratore del condominio sulla base di una delibera dei proprietari. Quando la UMI non coincida con un condominio formalmente costituito, i proprietari, e magari appunto invece noi abbiamo perimetrato la UMI, i proprietari designano all'unanimità un rappresentante unico che è poi delegato a presentare il progetto. È ovvio che tutte le disposizioni relative agli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione trovano applicazione anche per gli edifici condominiali che non fanno parte delle UMI disegnate, diciamo così. Nella planimetria, adesso chi l'ha guardata con maggior dettaglio avrà visto che ci sono degli edifici che non sono oggetto di UMI, ma che sono stati comunque identificati e perimetrati con la dicitura appunto edifici non oggetto di UMI, perché sono collocati in posizione contigua rispetto a una UMI e quindi possono avere delle correlazioni, quelle famose frecce di cui parlava l'ingegnere prima, e quindi le abbiamo perimetrate per queste ragioni. Quegli edifici, quando vi è la freccia a una punta, nonostante non siano oggetto di UMI perché magari sono privi di danno, sono tenuti a consentire l'accesso ai tecnici dell'UMI contiguo oggetto di danno e di intervento, perché quest'ultimo possa effettuare le rilevazioni necessarie. Ancora la planimetria che abbiamo predisposto, così come previsto peraltro dall'ordinanza commissariale e dalla legge 16, individua anche una serie di ambiti che sono stati identificati come unità di intervento da valutare in sede di piano della ricostruzione. Si tratta per lo più delle aree in cui vi sono gli edifici crollati, sostanzialmente in cui c'è la necessità che il piano della ricostruzione entri nel merito anche per capire meglio che cosa si può fare. Nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, comunque per quelle aree su cui insistevano degli edifici che sono crollati, nulla vieta ai proprietari di attivare un proprio intervento edilizio diretto ripristinando quel che c'era. Un'ultima cosa, nella legge 16 nella legge 16 del dicembre 2012 c'era scritto che una volta approvate le UMI in consiglio comunale i proprietari avevano 90 giorni per presentare il progetto delle UMI. Questa cosa è stata cambiata dall'ordinanza commissariale 60 del 2013, i progetti delle UMI devono essere presentati entro il 31/12/2013, quindi li hanno allineati sostanzialmente con le E e adesso anche con le B e con le C. Grazie.
Bene, allora a questo punto, dopo la presentazione, andiamo, se nessuno ha, vuole intervenire come consiglieri, passiamo alla votazione. Non ho visto. Benzi Sauro. Prego, Benzi.
Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare l'architetto Carlo Ferrari e i suoi collaboratori per il lavoro che avete svolto e per l'illustrazione. Io solo due parole devo dirle, però non posso da non dirle. Il riferimento è stata letta una lettera che dice sulle opposizioni, su quella parte delle opposizioni che hanno scritto questa lettera. Non sono maturati i presupposti per rientrare in consiglio comunale, ma mi sembra una frase quasi inaccettabile. Cioè, uno quando viene eletto, naturalmente, ha già maturato i diritti per essere in consiglio comunale. Questa sera stiamo provando queste UMI, queste unità minime di intervento, che interessano tutta la cittadinanza, tutta la popolazione. Non interessano di certo la maggioranza o l'opposizione, interessano i cittadini. Quindi questo era un buon motivo per essere in aula. Come trovo altrimenti, non so come dire, con che parole, anche non essere seduto nei banchi dell'opposizione, invece stare seduti tra il pubblico. Anche questo mi sembra un altro atto di offesa verso le istituzioni. Ecco, queste sono soltanto alcune cose. Un'altra che volevo sottolineare è che quando il 30 maggio, mi sembra, le opposizioni hanno abbandonato l'aula, stavamo nel momento in cui dovevamo discutere di un bilancio. Io non sono 50 anni che frequento le aule consigliari, nonostante che qualcuno mi abbia detto che appartengo alla vecchia generazione. Io, questa è la seconda legislatura, quindi non ho una grossa esperienza, però il dibattito, la cosa fondamentale per la vita dell'amministrazione è sempre stato il bilancio, e le sere in cui andavamo ad approvare i bilanci facevamo notte, perché ognuno di noi andava a spulciare, andava a leggere e diceva le proprie opinioni sul bilancio, perché era un atto fondamentale per l'amministrazione. Bene, anche in questo caso era un altro caso in cui le opposizioni dovevano essere in aula, però sono uscite, un'altra occasione persa. Comunque mi fermo, non voglio andare avanti perché dopo potrei anche, cioè non voglio dilungarmi troppo. Naturalmente noi questa sera le approveremo queste UMI, perché la maggioranza naturalmente è anche più responsabile. E niente, mi fermo qua, il nostro voto sarà favorevole, grazie.
Grazie capogruppo Benzi Sauro. Qualcun altro vuole intervenire? Bene, se nessuno chiede la parola, allora passiamo alla votazione. Rileggo il punto 6. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuazione degli aggregati edilizi e perimetrazione delle unità minime di intervento, UMI, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2112-2012, numero 16. Prego, chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Passiamo all'immediata esecutività, quindi chi è favorevole alzi la mano, anche in questo caso chi è contrario e chi si astiene. Direi che è stata approvata a maggioranza, 12 voti favorevoli. A questo punto passiamo al numero 7. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, realizzazione delle chiese temporanee di Novi di Modena e di Rovereto sulla Secchia, nulla osta rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380-2001 e dell'articolo 15 della legge regionale 31-2002. Prego la parola al sindaco.
Sì, molto brevemente, dopo gli eventi sismici di maggio dell'anno passato, sia la chiesa di Novi che la chiesa di Rovereto hanno subito dei danni ingenti, rendendo inagibile entrambi gli edifici, e durante questo anno, prima a Novi, successivamente a Rovereto, la proprietà ha provveduto all'edificazione di edifici temporanei per il culto. Questi edifici sono stati entrambi costruiti su area già di proprietà della curia, quindi non è stato necessario da parte della proprietà acquisire delle aree differenti per poter perfezionare, diciamo così, tutta la parte della procedura. È necessario, con questa delibera che va in deroga agli strumenti urbanistici che diamo, che approviamo appunto questi due edifici temporanei, una temporaneità prorogabile che abbiamo fissato nella delibera in 10 anni, pensando, ritenendo che sia da una parte forse magari un tempo congruo, ma se non lo è c'è la possibilità di prorogarlo, quindi questo dà ampie garanzie in entrambi i casi. E quindi con questa delibera noi andiamo anche a dare appunto la possibilità per entrambe le chiese temporanee di poter definire e portare a termine tutte le procedure edilizie che ancora necessitano di essere definite per avere la regolarità per questi edifici, seppure temporanei. Quindi questo in brevissimo è il riassunto di questa delibera, che appunto ci consente di fare un passo avanti anche per questi edifici religiosi.
Bene, se qualche consigliere vuole intervenire su questo punto. Vedo che nessuno chiede la parola, quindi passiamo alla votazione. Rileggo il punto 7. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, realizzazione delle chiese temporanee di Novi di Modena e di Rovereto sul Secchia, nulla osta al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 14 del DPR 380/2001 e dell'articolo 15 della legge regionale 31/2002. Prego chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. Passiamo all'immediata esecutività, quindi chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario e chi si astiene. A questo punto viene votata maggioranza, 12 voti favorevoli. Diciamo che qui si conclude questo Consiglio Comunale, ringrazio tutti, i consiglieri e il pubblico. Il nuovo Consiglio Comunale è aggiornato per martedì 30 luglio. Buonasera.